credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Oggi vogliamo aprire il nostro programma odierno presentando un volume di Monsignor Giulio Della Vite, ufficiale della Congregazione per i Vescovi, dal titolo Benvenuti al ballo della vita, la nostra vita quotidiana e il Vangelo. Padre Vito Magno lo ha intervistato per noi.
Monsignor Giulio Della Vite, il titolo del suo libro Benvenuti al ballo della vita, fuori metafora, cosa vuole dire?
Il titolo viene preso dalla citazione di una donna spirituale francese, Madeleine Delbrel, che usa l'immagine del ballo della vita come l'immagine dell'esistenza e della fede, in quanto nella vita uno è sempre portato, come nel ballo, a fare un passo avanti e tre indietro. C'è sempre qualcuno che magari quando balli ti picchia addosso o ti pesta un piede, ma anche il ballo ti costringe ogni volta a conformare il tuo muoverti, il tuo essere, al ritmo che hai intorno. Alcune volte un ritmo in minore, alcune volte un ritmo molto forte, alcune volte un ritmo che ti fa mettere da parte, ma è questa musica universale della grazia che ti porta ad adeguare la tua vita con gli altri in questa armonia.
Questa bella idea su che cosa si poggia?
Si poggia su una scommessa di rileggere il Vangelo della domenica in modo da chiacchierata, in modo da condivisione, per dire che il Vangelo, che è una parola antica, può avere una significanza, un valore anche nella lingua moderna, nella cultura moderna, e ha tutta una sua modernità e condivisione che ci raggiunge ancora oggi.
Il suo libro vuole dunque essere un commento al Vangelo o un manuale di istruzioni per la vita?
Tutte e due le cose, in quanto questo libro nasce da una condivisione fatta con alcuni amici tramite una mailing list che ogni settimana ci interpellava sul Vangelo della Domenica, e guardando e rileggendo insieme il Vangelo della Domenica abbiamo visto come la vita quotidiana, illuminata anche da brani della letteratura o da brani della cultura contemporanea, e poteva ricevere alcune sollecitazioni, una luce particolare proprio dalla pagina di Vangelo, e diventava nella modernità il manuale per gestire la vita di tutti i giorni, una luce, una forza, una visione, una finestra sull'attualità e sulla modernità che ci raggiungeva ogni settimana con una buona notizia anche via mail dove ognuno era in quel momento.
Pensa che scarseggino strumenti sulla parola di Dio accettabili dalla cultura laica?
La preoccupazione è quella di far arrivare il Vangelo e nutrire una sete di spiritualità, una sete di profondità che da tante parti viene chiesta e viene ricercata forse tante volte fuori di casa senza ricordarsi che l'abbiamo già e abbiamo magari nella libreria di casa quello che cerchiamo altrove, che è il Vangelo.
E così si è fatto aiutare dai laici per essere moderno, ma un prete dai laici in fatto di Vangelo cosa ha da imparare?
Un prete dai laici ha da imparare la realtà della vita di tutti i giorni, perché il Vangelo è una buona notizia sulla vita dell'uomo. E tante volte mi sono reso conto da prete che avevo l'obiezione dalla parte dei laici di dire cose troppo da sagrestia o di stare sulle nuvole. I laici mi hanno permesso di mettere i piedi per terra, di scoprire che tante cose andavano ridette e riformulate con un linguaggio che io stesso ho dovuto imparare sul quale mi sono messo in questione, per ritradurre quello che ogni cristiano deve essere, un uomo bilingue che pensa in una lingua, che è la lingua della fede, la lingua del Cristo, il modo di pensare di Cristo, e parla in un'altra lingua, che è la lingua del mondo contemporaneo.
Nell'epoca digitale, quali sono, Monsignor Della Vite, i vantaggi per il Vangelo?
L'epoca digitale permette di raggiungere chiunque, ovunque, subito. E questa immediatezza permette di riscoprire la freschezza del Vangelo, di riscoprire il Vangelo come una lettera che Dio manda a ciascuno di noi, anzi potremmo dire come una mail che Dio manda a ciascuno di noi, dove sei, nel momento in cui sei anche preso da tante cose, ovunque sei, ti raggiunge con una buona notizia di speranza, di gioia, di fortezza, di energia e di resurrezione.
E questo perché la parola di Dio, come lei scrive, è un seme, ma come mai esso cade più spesso tra rovi e pietre che tra le zolle?
Io penso che questo succede perché siamo tutti sempre di corsa e rischiamo di avere movimenti troppo affrettati che buttano il seme in luoghi dove non c'è fecondità. E allora l'invito proprio anche di prendere in mano due pagine di Vangelo, proprio due paginette come il libro è strutturato, permette anche di darsi un piccolo respiro quotidiano per scoprire il Vangelo ed accogliere questo piccolo seme.
Però tra i quattro evangelisti, insieme ai suoi amici laici, sembra che preferiate Matteo.
Perché quello che caratterizza il Vangelo della Domenica del primo ciclo della gestione triennale dei Vangeli della Domenica è quello che viene chiamato il ciclo A, per cui gestendo il libro sui quattro temi fondamentali dell'anno liturgico: il mistero dell'incarnazione, che equivale all'avvento e al Natale, il mistero dell'annuncio della parola, che è il tempo ordinario, il mistero della passione e resurrezione, quaresima e Pasqua, e poi il mistero della Chiesa, che sono poi tutte le altre feste che caratterizzano l'anno liturgico: la Trinità, il Corpus Domini, la Pentecoste, la vita della Chiesa, i battesimi, le cresime, i santi, i morti, e questa vita della Chiesa pulsante che ci ha permesso di seguire settimana con settimana il Vangelo della Domenica, che si incontrava poi nella liturgia nelle varie parrocchie che ognuno frequentava, era il legame con tutta la Chiesa e è diventata una struttura di una riflessione proposta da me e corretta, ampliata, approfondita dal parere di tanti altri.
Fra questi anche decine di personaggi di ieri e di oggi, da Socrate ad Agostino, da Bob Dylan a Shakespeare, eccetera. Le loro frasi servono solo a tener viva l'attenzione del lettore o hanno un compito più profondo?
C'è una scommessa più profonda, che è la scommessa che diceva il Concilio Vaticano II, che ci sono semi di verità sparsi ovunque nel mondo. E allora ogni uomo che è in ricerca, ogni uomo che ha la bellezza della poesia, la bellezza di una ricerca intellettuale e culturale, ogni uomo che sa dare e far emergere la ricchezza dell'intelligenza dell'uomo, che è dono di Dio, è una scheggia di luce, una scheggia di infinito, e questo è un tassello del volto di Dio che il Vangelo ci mostra e che la realtà di tutti i giorni riflette.
Però le citazioni dei famosi servono anche a non annoiare, come lei stesso lascia intendere aprendo il libro con una frase di Ratzinger, allora cardinale, in cui diceva: il miracolo della Chiesa è di sopravvivere ogni domenica a milioni di pessime omelie. Dopo questa esperienza con i laici, cosa allora consiglia Monsignor Della Vite ai sacerdoti perché evitino, a proposito di omelia, il supplizio di cui anche Carlo Bo parlava?
Questa è una bella domanda di cui non ho la risposta. Io ho imparato tanto a mettermi in questione con queste persone che volta per volta in alcune occasioni mi facevano presente certe cose che io davo per scontate e scontate non erano, certi termini che io davo per assunti e assunti non erano, certi problemi che io davo come principali mentre non vedevo che i fedeli coglievano e avevano altre necessità. Questo mettermi in questione insieme a tanta gente sulla parola di Dio mi ha fatto crescere, ha cambiato il mio modo di predicare e mi ha fatto guardare il Vangelo condividendolo con altre persone.
Un libro dunque da leggere. Benvenuti al Ballo della Vita, edizioni Mondadori.
Giovedì 7 luglio al Ninfeo di Villa Giulia a Roma si è svolta la cerimonia di proclamazione del vincitore della 65esima edizione del Premio Strega, promosso dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci in collaborazione con Liquore Strega e con il sostegno dell'Assessorato alle Politiche Culturali e Centro Storico di Roma Capitale. Antonella Palermo era presente alla serata e ha intervistato per noi il direttore della Fondazione Bellonci, Tullio De Mauro.
Professor Tullio De Mauro, la cultura mi sembra che vinca poi in questo paese, o no?
Beh, diciamo che si batte bene, non è che vince, combatte con valore.
Perché non vince?
Perché stiamo tagliando, dico come società italiana, stiamo tagliando i fondi alla scuola, alle biblioteche, agli istituti di cultura, ai musei, alle sale di concerto. Paghiamo poco i nostri insegnanti, tutti questi non sono indicatori di un paese che, o di una società, vuole rafforzare le sue istituzioni culturali.
È sempre vero e automatico che la vincita di un premio come questo garantisca il successo e la fortuna di un libro?
Beh, certo, il successo a breve termine. Poi, il successo nella storia, ci vogliono i decenni per capire. Qui ci sono 400 persone, più un centinaio di altre sparse nel mondo, più alcuni centinaia di ragazzi che discutono, litigano, si accapigliano per scegliere un po' di libri e scegliere quello che gli piace di più. Questa scelta è una scelta che poi viene premiata, scavalcando polemiche, dicerie, dal fatto che i lettori e le lettrici, i non molti lettori e le non molte lettrici italiane acquistano questi libri, centinaia di migliaia di copie, quindi si riconoscono nella raccomandazione costituita dall'assegnazione del premio Strega. E questa è la cosa più bella. Qualcosa si potrà migliorare forse nel meccanismo di votazione, ma insomma la cosa ha funzionato. E da Moravia a Pennacchi, a Paolo Giordano, alle scrittrici, il premio ha spinto, fatto partire dei bei libri.
Quali sono le qualità essenziali di un classico?
Esprimere profondamente orizzonti, non necessariamente nuovi, ma orizzonti che non avevano trovato una sistemazione espressiva di una popolazione, di una nazione. E ci vuole tempo per capire se questo è successo o no. Dante l'ha fatto, ma abbiamo impiegato centinaia di anni per capire che questo era stato fatto da Dante. I contemporanei mica l'avevano tanto capito, volevano bruciare e disperdere le ceneri perché a molti non piaceva granché.
Lei è un linguista, in questa cinquina di libri dove intravede la maggiore originalità dal punto di vista linguistico?
Forse in Arpaia, fatto questo grande sforzo di integrare concetti, terminologie, esperienze di ambito scientifico nella narrazione letteraria. Questo non è comune, ci sono dei grandi precedenti come Primo Levi con i racconti della Chiave Stella, come Vinci, uno scrittore poco noto che scrisse un libro straordinario negli anni 70 sul Vajont, sugli aspetti geologici e politici della catastrofe, come Calvino, che aveva battuto anche questa strada. La nostra letteratura si è tenuta lontana spesso da argomenti di scienze dure, e Arpaia no, questo è interessante.
Proliferano i corsi di scrittura creativa o sedicenti tali, certo, anche nell'ambito del suo insegnamento all'Università, certo, La Sapienza, certo. Lei ne ha introdotto già diverso, certo, tempo fa, certo, uno particolarmente interessante. Che sempre segnale c'è?
Beh, perché non sempre la scuola ordinaria favorisce questa direzione di espressività, ma proliferano anche i corsi di scrittura informativa, come noi diciamo, da Venezia a Roma ne facciamo tanti, perché c'è bisogno di consolidare il possesso dell'uso scritto della nostra lingua.
Presidente di giuria era Antonio Pennacchi, vincitore del Premio Strega 2010. Lo ascoltiamo ancora al microfono di Antonella Palermo.
A me non mi pare neanche vero, se mi guardo indietro, insomma, no? Quello che mi è successo quest'anno. A me la vittoria dello Strega l'anno scorso mi ha cambiato la vita.
In che modo?
In tutti i modi, nel senso che dopo 60 anni l'affermazione del tuo lavoro, dopo 60 anni diciamo, ma allora stavo lavorando bene. La felicità o la contentezza viene dall'avere fatto il proprio dovere e quindi lo scrivere è una forma di lavoro, è lavoro. E io scrivo e ho il rapporto con una scrittura, lo stesso rapporto che avevo quando stavo in fabbrica con la mia produzione, è lo stesso rapporto che ha mio padre con il lavoro. Mio padre deve aggiustare i trattori e io devo raccontare le storie, è la stessa cosa. L'unico modo di cercare me stesso è cercare me stesso negli altri. Almeno così mi hanno insegnato a stare nel mondo, fare parte di un tutto, cui tu fai un pezzo ma gli altri ne fanno un altro. Io non avrei potuto scrivere il mio libro se prima di me Bacchelli non avesse scritto Il Mulino del Po, o se Sciolov non avesse scritto Il Placido Donno, se Chimarash Rosa non avesse scritto Il Grande Sertao.
Ai giovani cosa si sente di dire?
Di darsi da fare e lavorare. Non è vero che c'è un passato in cui si stava meglio. Non è vero, l'età dell'oro, se c'è, sta nel futuro, sta nelle loro mani. Sono pochi quelli che prendono i 5 talenti e li vanno ad investire e li fanno fruttare. La tendenza maggiore è quella di sotterrarli.
Che rapporto ha con la fede, già che abbiamo citato?
Io non lo so, guardi, anzi potrei dire che c'è quella che Momigliano chiama la nostalgia della fede. Io non lo so se c'è un al di là dopo e soprattutto non so... Non credo, scusa, ci sia un Dio che governa tutto. Quello che so però è che io sto nel mondo e che il senso della mia esistenza devo trovarlo prima di tutto io e quindi devo comportarmi come se un senso nell'esistenza ci fosse e comportarmi come se Dio ci fosse. Poi se c'è, c'è, se non c'è, io ho giocato la mia partita e le partite bisogna giocarle con onestà, bisogna vivere la vita dei giusti.
Vincitore del premio Strega di quest'anno è Edoardo Nesi con Storia della mia gente, edito da Bompiani. Alla domanda su che cosa accomunasse i titoli della cinquina proposta quest'anno per il premio Strega, ha così risposto.
L'attenzione al reale, l'interesse per ciò che accade in Italia oggi, un'Italia nella quale il lavoro sembra perdere importanza, un'Italia nella quale noi il lavoro lo dobbiamo difendere in tutti i modi. Io vorrei che ci si accorgesse del fatto che c'è un mondo del lavoro che in Italia ha sempre agito in maniera nascosta, quasi sotto traccia, mai raccontato, nel quale c'era pace, c'era consapevolezza degli obiettivi e c'era un lavoro comune. Sono orgoglioso di aver provato a raccontare questo.
Un suggerimento ai giovani scrittori?
Di non scrivere come gli altri, ma di provare a scrivere a modo loro. E tutti bisogna studiare il più possibile, leggere i classici e cercare di imparare.
Il più giovane dei candidati al premio dell'edizione di quest'anno era Mario Desiati con il libro Ternitti, edito da Mondadori, che ha sottolineato la necessità di riappassionarsi alla letteratura italiana, molto spesso bistrattata nei confronti della letteratura straniera.
L'italiano ama il forestiero, come si dice un po' dalle mie parti, in dialetto lo dico in un altro modo, però amo forestiere, dicono, cioè si innamora dell'esotismo. Eppure però ci sono tante belle storie in questo paese che sono state raccontate e che meritano ancora di essere raccontate e vanno scoperte.
Cosa vorrebbe che la gente apprezzasse di più del suo libro?
L'autenticità, l'ossessione spasmodica di trovare, cercare la grazia, che credo sia una delle, la grazia, la gentilezza siano delle qualità che molte volte vengono confuse con la cortesia, con la cordialità, con qualcosa di molto meno profondo. Invece sono qualità dell'anima, un po' fuori moda, ma che vanno raccontate.
Che posto c'è per la spiritualità in questo suo libro?
Tantissimo, è un libro pieno di speranza perché credere fino in fondo a un sentimento e magari un sentimento d'amore, anche se prendi tante batoste, se ci credi, se batti la testa, alla fine quello che vuoi e quello che ami lo ottieni, come lo ottiene Mimì, la protagonista del romanzo.
Il sud è la narrativa, oggi?
Il sud è una terra, in questo momento, da raccontare con le sue contraddizioni. Un paese che ha da una parte, basti vedere l'Italia di questi anni, da una parte c'è la campagna con la che si ha spazzatura, eccetera, però allo stesso tempo anche con delle energie vitali straordinarie. La Puglia che mai come in questo momento storico sembra che un luogo nel quale stanno accadendo delle cose che vanno raccontate, l'emigrazione e l'immigrazione. Il sud è straordinariamente contraddittorio, le ferite riaperte che non si chiudono mai, le persone che vanno, i giovani che lo stanno abbandonando, che poi tornano, sono tante, vanno raccontate.
E hai speranza per il sud?
Sì, ho speranza, non molta. Non molto, perché vedo quello che è successo in Puglia negli ultimi anni. C'è un immaginario adesso, c'è un immaginario forse legato al cinema, legato al fatto che si scrivono delle storie che riguardano la mia terra. C'è un amore verso la terra legato per esempio a un discorso di custodia dei luoghi quasi fierino che hanno in certe parti del nostro, della mia regione. È un momento particolare che secondo me può essere di buon auspicio per l'intero paese.
Poco prima della proclamazione del vincitore, Antonella Palermo aveva domandato al giornalista e scrittore Sergio Zavoli se avesse una preferenza su uno dei 5 candidati.
Sì, sono Pernesi, perché è giovane. C'erano malato di giovanilismo, lo confesso, ma non quello ideologico, non quello delle ammucchiate. Ma penso che tutto ripartirà di lì, perché non vedo più la generazione in grado di riprendere sulle spalle il destino di questo paese. Siamo tutti compromessi, chi più chi meno, a seconda dell'età che abbiamo e del viaggio che abbiamo fatto, delle esperienze che abbiamo conosciuto. Però bisogna non dare cattivi esempi, e invece li stiamo continuando a dare.
Cos'è una buona scrittura?
Ma io non ho, voglio dire, delle pretese manzoniane. Capisco che cosa è bello scrivere e perché non è più di moda. Credo però intanto che vada a salvare il decoro della lingua e che la lingua debba essere messa a disposizione di una struttura linguistica, perché altrimenti la lingua in sé è qualcosa di astratto. Ci sono dei ragazzi che non sanno la differenza fra alba e aurora e preferiscono dire aurora perché così sdrucciolo, sembra che sia più evocativo, e non sanno che aurora è una cosa e alba è un'altra, insomma. Ma non è questo, questi puntigli così semantici io non li ho. Ma una scrittura giovane, se ha talento, la senti subito. Ha un altro modo di usare l'aggettivo, ha una rottura dalla frase diversa. Le metafore non sono così stucchevoli, risapute, non va sempre alla ricerca dell'effetto, anzi spesso è disordinato, qualche volta anche ha l'aria di scusarsi. E beh, io trovo che c'è bisogno di ricominciare dal poco, anche perché credo che bisogna tornare alla normalità. Aragon diceva una cosa bellissima: solo il normale è poetico.
Come si sente in questo salotto letterario questa sera?
Vengo qua perché trovo degli amici, poi perché si fanno sempre più rare le occasioni per stare un po' insieme intorno a qualcosa che non valga la pena, insomma. Poi perché, avendo 87 anni, alla mia età, io penso, per bene che vada andrà sempre un po' peggio, quindi non posso non cogliere le occasioni per aggiornarmi un po' su quello che mi succede intorno, dal momento che ormai intravedo un tempo non infelice, tutt'altro, ma in cui dovrò dimettere tutte le mie abitudini, e le abitudini sono le più difficili da dimenticare, da dovere dimenticare.
Quali sono quelle più difficili da lasciare?
È quella di stare in mezzo alla gente.
Ti piace?
Sì, molto.
Perché?
Io sono proprio assetato di relazione, diciamo.
Ma
anche nelle piccole cose. Io prendo in treno, parlo con tutti, in aeroplano, con gli autisti, con i tassisti. Rischio di essere anche un po' patetico, perché sono curioso. Mi piace sapere come vive la gente, cosa pensa. Mi arrabbio qualche volta.
Grazie dunque ad Antonella Palermo e naturalmente ai suoi ospiti. Vi ricordo dunque che il premio Strega 2011 è andato a Edoardo Nesi, che ha ottenuto 138 dei 397 voti degli Amici della Domenica, scrittori, giornalisti, critici e studiosi che appunto il 7 luglio scorso si sono dati appuntamento al Ninfeo di Villa Giulia a Roma. E prima di chiudere, una canzone di Ornella Vanoni dal titolo Pagine.
Ecco il fruscio di questo foglio, il suo piegarsi al mio volere, il suo lasciarsi come sempre, abbandonare. Ecco il suo stare insieme ad altri, il toccarsi con le frasi, il mischiarsi con gli accenti, mescolarsi. e per questo siamo pagine scritte bene, scritte male. Siamo storia e sentimento. Ecco, c'è uno spostamento d'aria. Siamo il segno che rimane. Anche per questo ricordarci, ricordare quelle pagine strappate, quelle vite cancellate, senza più parole, senza più parole. E per questo siamo pagine, siamo storia e geografia, storia in una fotografia. Le vedi lontano, improvviso planare. Ecco il fruscio di questo mondo, il rumore sottofondo, e lasciarsi come sempre imprigionare. Ecco nell'affanno di una corsa che ci fa dimenticare il battito del cuore, il battito del cuore. E per questo siamo pagine scritte bene, scritte male. Siamo storie e sentimento. Le
E chiudiamo con questo il nostro programma odierno. Vi do appuntamento a lunedì prossimo per una nuova puntata di Punto e a Capo.